Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di malattie genetiche, i disordini del ciclo dell'urea, della giornata europea delle malattie delle valvole cardiache, diabete, l'Italian Barometer Diabetes Observatory, anziani e pet therapy e la campagna Ridisegniamo l'emofilia. Bentrovati da Marco Caracciolo. Da poco disponibile anche in Italia un nuovo farmaco orfano per i disordini del ciclo dell'urea. Il glicerolo fenilbutirrato garantisce una somministrazione più semplice, aumentando l'aderenza terapeutica soprattutto dei pazienti più piccoli. Il servizio di Marina Serra e l'intervista a Carlo Dionisi Vici, primario dell'unità di patologia metabolica dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.
Si è tenuto ad Atene il congresso annuale della Società per lo studio delle malattie metaboliche di origine genetica. Con Carlo Dionisi Vici, primario dell'unità di patologia metabolica dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, abbiamo parlato dei disordini o difetti del ciclo dell'urea, UCD, malattie genetiche rare causate dalla carenza di enzimi epatici o di trasportatori mitocondriali responsabili delle reazioni biochimiche che nelle persone sane trasformano l'ammonio ammoniaca in urea, permettendone l'eliminazione attraverso le urine.
L'ammoniaca è un composto tossico, quando nel sangue raggiunge dei livelli pericolosi incominciano a comparire dei sintomi e questi sono quasi sempre dei sintomi neurologici, quindi inizialmente si ha un disturbo della coscienza, uno stato confusionale, addirittura un'agitazione psicomotoria e dopodiché si può andare in coma, si possono essere convulsioni e se l'ammoniaca non scende si arriva ad avere anche la possibilità di morire.
I pazienti con UCD vengono trattati con una dieta controllata a ridotto contenuto di proteine con integrazioni di amminoacidi e, laddove necessario, con farmaci che aumentano l'eliminazione dell'azoto, quindi dell'ammonio, attraverso vie alternative al ciclo dell'urea.
In Italia oggi sono noti e sono seguiti soprattutto in ambito pediatrico, quindi da centri ospedalieri pediatrici, circa un 200 pazienti affetti da difetti del ciclo dell'urea. Le cure, come abbiamo detto, dietetiche e farmacologiche, e nei casi più gravi e più severi può essere anche indicato il trapianto di fegato. La novità di questi ultimi anni in Italia è che alcuni di questi difetti del ciclo dell'urea possono essere visti attraverso lo screening neonatale esteso delle malattie metaboliche e è chiaro che la diagnosi precoce è sicuramente una chiave per il successo delle cure.
Recentemente l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha approvato come terapia per le UCD il glicerolo fenilbutirrato, che con una formulazione liquida in odore e in sapore e importanti vantaggi di efficacia rispetto alle terapie attualmente disponibili, garantisce una somministrazione più semplice.
Se oggi chi utilizza il fenilbutirrato deve prendere almeno 4 somministrazioni al giorno, con il nuovo farmaco il numero di somministrazioni si riduce, prima cosa. La seconda cosa è la formulazione. La formulazione è in sciroppo, quindi questo sciroppo permette sicuramente di rendere già pronto e somministrabile un composto in cui c'è maggiore certezza della dose, ma auspicabilmente anche maggiore facilità nell'assunzione.
Le malattie alle valvole del cuore colpiscono oltre 1 milione di italiani e la loro prevalenza aumenta con l'età, tanto da riguardare il 10% delle persone con più di 65 anni. Queste malattie sono molto diffuse, ma la consapevolezza è poca. Massimiliano Bordignon ha sentito Battistina Castiglioni, consigliere del GISE, la Società Italiana di Cardiologia Interventistica, e Roberto Messina, presidente di Cuore Italia, Heart Valve Voice.
La giornata europea sulle malattie delle valvole cardiache ha visto la Società Italiana di Cardiologia Interventistica assieme all'Associazione Cuore Italia lanciare un appello, ovvero quello di promuovere la salute nelle categorie senior con età superiore a 65 anni. L'aumento dell'età media della popolazione infatti, oltre a fare crescere la spesa sanitaria, aumenta le malattie croniche e acuisce varie patologie, fra cui quelle legate alle valvole cardiache, che hanno la maggiore incidenza sulla popolazione anziana e che in Italia riguarda circa 1 milione di persone. I numeri dicono inoltre che in Europa solo il 28% dei medici auscultano il cuore dei loro pazienti anziani durante ogni visita.
Le malattie delle valvole cardiache sono malattie che interessano la valvola aortica, la valvola mitrale in particolare, e colpiscono in maniera importante la popolazione soprattutto anziana. In particolare per quanto riguarda la stenosi aortica, rappresenta la valvulopatia più frequente nell'età superiore ai 65 anni. Le valvole cardiache hanno un impatto importante perché non trattate, non riconosciute e non trattate, modificano in maniera significativa la prognosi dei pazienti che ne sono affetti.
Gli anziani di oggi sono però sempre più lontani dalla stereotipata immagine dei cosiddetti vecchi, ma rappresentano un'autentica risorsa per l'Italia. Il 33% dei nonni si occupa quotidianamente dei nipoti, quasi il 48% lo fa una o più volte alla settimana. Il 45% degli anziani impiega vaste fette dell'eccedenza di denaro per aiutare figli e familiari, mentre 4 milioni e mezzo di over 65 svolge attività di volontariato.
Pensate che questa generazione regge oggi in mano il nostro sistema economico dal punto di vista turistico, con un contributo di oltre 6 miliardi di euro investiti nel turismo. Investe qualcosa come 3 miliardi e mezzo di euro in denaro contante che dà le proprie famiglie e quasi 9 miliardi di euro in babysitteraggio gratuito. Ora dobbiamo tenerli ancora di più in salute, e quando parliamo di patologie cardiache abbiamo scelto quelle valvolari. Ecco qui un appello ai nostri anziani di andare dal loro medico di famiglia e fare in modo che gli ascolti il cuore. È un appello ai nostri amici medici di investire quei 10 secondi per ascoltare loro il cuore e, in caso di positività, inviarlo in un centro specializzato per approfondimenti.
L'urbanizzazione, il peggioramento degli stili di vita, l'invecchiamento della popolazione e l'isolamento sociale si riflettono in una crescita costante della prevalenza di diabete e obesità, secondo i dati dell'International Diabetes Federation. Il servizio di Antonella Pitrelli e l'intervista ad Andrea Lenzi, presidente di Health City Institute.
Le malattie cardiovascolari, tumore, diabete e disturbi respiratori cronici costituiscono oggi il principale rischio per la salute. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre i 2/3 dei decessi in tutto il mondo, circa 36 milioni di persone, e una gran parte di questi è attribuibile ai rischi legati all'urbanizzazione. Questo perché le città non sono amiche della salute dei propri cittadini. Basti pensare che in Italia, dei circa 3,27 milioni di malati di diabete, oltre la metà vive nelle 14 città metropolitane. Si è parlato di questi temi a Roma in occasione dell'undicesimo Italian Barometer Diabetes Observatory Forum.
In questo terzo millennio, in questo nostro secolo, abbiamo un problema. La città, che era una volta il luogo dove si correva e ci si barricava dentro perché era un luogo protetto, sta diventando invece un ambiente patogeno. Sta diventando un ambiente patogeno soprattutto per quelle malattie conseguenti all'aumento della vita media, quindi alla presenza di soggetti anziani, che fanno sì che aumentino le malattie cosiddette croniche non trasmissibili, fra le quali il diabete. Il diabete è chiaramente una malattia anche dell'età anziana, i cui magari presupposti possono essere nell'età giovanile, quando noi diventiamo obesi, mangiamo troppo o mangiamo male, ma se a tutto questo aggiungiamo l'ambiente urbano che ci costringe a stili di vita, quali soprattutto la scarsità del movimento e quindi la impossibilità di smaltire gli zuccheri o il cibo in eccesso, tutto questo diventa diabetogeno.
Un animale domestico per un anziano è uno stimolo a muoversi e a socializzare. Un cane o un gatto migliorano la salute fisica e psichica. Ne abbiamo parlato con Pierluigi Raffo, presidente di Arcadia Onlus.
Il rapporto fra gli animali e gli over 65 è fondamentale per migliorare la vita degli anziani e la possibilità per questi di poter vivere l'esperienza del canile o del gattile per capire quanto sia piacevole, ma anche a volte non facile, accudire un cane. Da qui successivamente la presa di coscienza dell'eventuale adozione. E questo in sintesi il progetto che vede coinvolte Senior Italia Federanziani e Mars Italia, la cosiddetta Pet Therapy. Un'idea che lancia un messaggio importante: il valore dell'anziano, il suo ruolo sociale da una parte e la benefica relazione fra uomo e animale dall'altra.
Io sono una di quelle persone che dice no all'adozione a tutti gli anziani, perché non tutti hanno la possibilità di prendersi cura di un cane, non tutti hanno un tessuto familiare intorno che gli garantisca un supporto, e dobbiamo sempre pensare che un'adozione è qualcosa in più che arriva a casa, è un messaggio che lascia qualcosa di piacevole, che porta l'anziano a essere più reattivo verso il mondo, a sentirsi importante per qualcuno e prendersi cura di qualcuno. Ma se questa persona è sola, ha già delle difficoltà a autogestirsi, potrebbe diventare un eccessivo impegno che lo carica di stress. Ed ecco che il canile diventa una risorsa importante. Se non puoi portarti un cane a casa, puoi venire in canile e viverti i cani.
Assicurare un futuro più agevole alle persone affette da emofilia. È questo il tema principale dell'evento Ridisegniamo l'emofilia. Il servizio è l'intervista a Michele Schiavulli, immunoematologo dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausilipon di Napoli.
L'emofilia è una malattia rara che colpisce 320.000 persone in tutto il mondo, di cui 5.000 solo in Italia. È un grave disturbo emorragico che comporta un'alterazione della coagulazione del sangue con sanguinamenti incontrollati, spontanei o in seguito a lievi traumi. La ricerca sta facendo grandi passi in avanti, aprendo nuove prospettive di cura, in particolare per chi è affetto da emofilia A, che privo presenta bassi livelli di una proteina nota come fattore ottavo, che svolge un ruolo fondamentale nella coagulazione del sangue. Ne abbiamo parlato a Napoli in occasione del lancio della campagna Ridisegniamo l'emofilia, promossa da Roche Italia con il patrocinio di Fedemo e Fondazione Paracelso Onlus.
Siamo fiduciosi che l'arrivo di questo nuovo farmaco Emicizumab darà una svolta alla qualità di vita di questi pazienti. È proprio gli studi stanno dimostrando, sono proprio degli endpoint degli studi clinici, stanno dimostrando che questi pazienti migliorano enormemente la loro qualità di vita semplicemente con un'infusione sottocutanea alla settimana e in alcuni casi anche oltre una settimana. Diciamo, il farmaco può avere una durata anche oltre una settimana.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.